Grazie, Monsignor Ghianzotto.
Il guadagno di intervenire alla fine di un convegno così interessante è quello di aver ascoltato e di aver fatto la fatica anche di imparare, perché su questo argomento bisogna sempre mettersi alla scuola con molta umiltà per non ripetere continuamente di convegno in convegno gli errori di cui l'umana natura ci fa parte. Ora, un tema come questo dell'immigrazione merita veramente uno sguardo lungimirante, che non si adagia né sulle emergenze né tantomeno sul piccolo cabotaggio. Organizzazioni come l'ISMU e come la Migrantes e la Caritas da molti anni elaborano su base statistica delle riflessioni. L'ISMU con il rapporto annuale, la Caritas Migrantes con il dossier statistico immigrazione, per mostrare che cosa? Per mostrare che appunto ciò che, di cui siamo spettatori e protagonisti è un fenomeno strutturale, come si diceva, non passeggero, non momentaneo e fondamentalmente positivo, altrimenti denominato come risorsa. Ora, su questi temi noi dobbiamo veramente fare uno sforzo culturale e approfondito per cercare di capire ciò di cui siamo parte, perché ciò di cui siamo parte è una società che ha i caratteri effettivamente dell'essere multietnica, multiculturale, multireligiosa. Ma detto questo, siamo non soltanto a metà del guado, ma proprio agli inizi, perché detto questo, verificato questo dato di fatto, noi siamo di fronte a un elaborato progetto che, per semplificare, va a sostituire il multi con il inter. Siamo chiamati a un progetto per elaborare una società interculturale, interetnica, interreligiosa, e qui c'è tutto questo cammino della integrazione. Con questi aggettivi che sono veramente da porre in meditazione mattutina, come li abbiamo sentiti elencati, l'integrazione è un processo bidirezionale, multisettoriale, ma poi possiamo aggiungerne anche laborioso, incrementale, insomma tutti aggettivi dinamici che ci portano veramente a guardare alla questione migratoria sia nella sua complessità come pure nella sua positività fondamentale. E allora i termini della risorsa, chiaramente non occorre che vi li dica, sono anche da parte dell'aspetto ecclesiale di cui adesso voglio brevemente accennare, non prima però di porre in luce che noi ci troviamo qui appunto ad un anno da questo piano per l'integrazione nella sicurezza, identità e incontro. E sarebbe stato veramente buono cercare di capire di più su questo documento che anche sulla base ecclesiale cerchiamo di far conoscere agli immigrati, perché la conoscenza è la prima questione. E legato a questo, piano per l'integrazione della sicurezza e la carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione, che non soltanto gli immigrati conoscono, ma credo anche molti italiani non ne conoscono l'esistenza. Ma sono due documenti tra di loro correlati, anche perché nell'accordo di integrazione che l'immigrato sottoscrive, questa carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione è un documento da sottoscrivere. Alcune brevissime annotazioni scelte tra le osservazioni che vanno fatte su questo tentativo lodevole di progredire nei processi di accoglienza e di integrazione. Va notato che se il piano per l'integrazione fosse stato chiamato semplicemente identità e incontro, veramente una bella formula, sarebbe stato di per sé completo e anche corretto, perché in questa fase porre in una trade union integrazione nella sicurezza In genere, in effetti, il sospetto che l'immigrato rappresenti in qualche modo un pericolo, invece, appunto, noi abbiamo ben in mente che l'immigrato è prima di tutto un valore, una risorsa, perché è una persona. E c'è una questione che riguarda poi la cosiddetta bidirezionalità, perché quando ci si incontra ci vuole un rapporto in qualche modo similare, mentre noi leggiamo a un certo punto di questo testo che all'immigrato è richiesto la conoscenza e il rispetto di ciò che siamo, mentre agli italiani è richiesta soltanto la naturale curiosità per l'altrui cultura e tradizione. C'è insomma un rapporto che non è bidirezionale, appunto, per chi cammina insieme per cercare una via. Dal punto di vista ecclesiale, ciò che preme sottolineare è che tra i cinque pilastri avremmo veramente voluto vedere elencato in una maniera più esplicita e fondante la questione della famiglia, perché la famiglia è di fatto il luogo e il motore della integrazione, dell'inclusione degli immigrati. Come anche, ma per questo non ci sentiamo orfani, l'aspetto dell'apporto delle religioni della popolazione immigrata poteva di fatto emergere nel piano, ma di fatto non viene emerso. Però quello dell'aspetto religioso è un aspetto fondamentale, e qui adesso brevemente dico che cosa la Chiesa italiana sta facendo. Beh, di tutto nelle realtà ecclesiali, diocesi e parrocchie, dove l'immigrazione chiaramente ha una consistenza anche numerica consistente, abbiamo più di 600 centri pastorali etnici, che sono luoghi non soltanto di fede e di culto, dove gli immigrati possono pregare e fare i sacramenti con la loro lingua e con le loro tradizioni, non solo luoghi di fede e di culto, ma luoghi di aggregazione, di formazione e di sostegno. E quindi c'è una rete capillare all'interno di tutta Italia dove appunto questo lavoro di fede, di sostegno, ma anche di formazione e di educazione viene continuamente svolto dai nostri operatori, i quali operatori contano attualmente più di 3.000 sacerdoti stranieri che lavorano nelle diocesi italiane, e questo già dà il senso di come non soltanto la società italiana, ma anche la Chiesa sta cambiando volto e pelle in una maniera salutare, perché questa inclusione sia di fedeli che di sacerdoti per noi quotidianamente è effettivamente una enorme ricchezza, pur con le difficoltà che ci possono comunque essere. Però basterebbe assistere a qualche celebrazione di comunità etnica per rendersi conto come questa fede, questa appartenenza ecclesiale è vissuta veramente in una maniera molto viva, entusiasta e forse con quella memoria che per chi ha un po' più di anni ricorda nelle nostre vecchie celebrazioni, non più attuali. Allora c'è questo nucleo importante di azione che si fa nel tutto il territorio. A livello poi di elaborazione intellettuale, perché anche qui c'è da chiarirsi le idee, per un anno ho condotto, e quindi i risultati sono ancora parziali, un gruppo di 60 esperti presi un po' da tutta Italia, quindi rappresentativi delle realtà locali, ma anche delle varie istituzioni, quindi ambito universitario, comunali, regionali, pastorali, che per un anno hanno cercato di capire appunto che cosa significa integrazione ecclesiale e integrazione sociale degli immigrati in Italia. hanno lavorato su 6 blocchi tematici, 3 dalla parte di vista ecclesiale e 3 dal punto di vista sociale, e insomma c'è stata una elaborazione molto interessante di questi risultati. Poi, per quanto riguarda l'intervento della Chiesa, noi siamo soliti e coniamo 2 termini per sintetizzare: si agisce sulla prima accoglienza e sulla seconda accoglienza. La prima accoglienza sono appunto gli interventi di immediati, quelli dell'emergenza, e però si agisce anche nella seconda accoglienza, vale a dire sugli aspetti del dialogo interculturale, interreligioso, cercando di costruire nel territorio una sensibilità tale che pone i diritti della persona, il rispetto, la dignità della persona in prima luce, tutte quelle componenti, cioè, che formano il cittadino e possono portare a questa società che ci auguriamo sempre più coesa e rappacificata. Il suddividere e il dividere i 2 interventi è veramente da persone che non hanno ben presente la complessità della questione. Non possiamo semplicemente adagiarci alla prima impressione o alla prima emergenza, per cui diciamo facciamo semplicemente gli interventi di prima accoglienza. No, c'è una società che sta continuando, e noi dal 73, quindi sono passati più di quasi 40 anni da che l'Italia è anche terra di immigrazione, e corriamo il rischio che quando parliamo di immigrazione sembriamo persone che trattano il tema come se fosse dell'altro ieri. E quindi c'è una prima accoglienza che va condotta e allo stesso tempo un impegno maggiore che è quello della seconda accoglienza. L'ultima osservazione è questa: per i prossimi 10 anni la Chiesa italiana è impegnata sul tema dell'educazione. Gli orientamenti pastorali per il decennio, dal 10 fino al 20, vede tutta la Chiesa italiana, tutti i nostri parroci, vescovi e anche operatori etnici impegnati su questo tema. L'educazione indubbiamente va anche nella questione dell'immigrazione, tenuto conto che gli indici di integrazione mettono continuamente in luce che ci troviamo di fronte anche nella popolazione italiana, perché l'integrazione appunto riguarda anche gli italiani, non soltanto gli immigrati. Ci troviamo di fronte a una realtà di persone, una parte di persone che guardano all'immigrazione appunto come una risorsa, come un'opportunità, come a un fatto fondamentalmente positivo. C'è un'altra fascia di persone che guarda a questo tema, l'abbiamo già sentito anche questa mattina in questi discorsi molto democratici e liberali, guarda questo tema con molta preoccupazione, se non con note che non vorremmo sentire. E infine c'è un terzo gruppo, che io definirei l'area grigia, che è incerto. Una popolazione che è incerta, ondivaga tra quella che è un'accoglienza multiculturale e una chiusura più o meno xenofoba. Ora gli incerti, gli ignavi, trovano spazio nell'inferno. E anche se si legge Isaia, visto che qui stamattina si sono fatte citazioni bibliche, quindi voglio prendermi il mio spazio, se si legge Isaia, quando parla di persone che non sono né calde né fredde, ma sono tiepide, beh, lì andate avanti voi, perché c'è un termine che potrebbe in qualche modo non far piacere a nessuno. E allora c'è quest'area grigia, queste persone che si trovano a metà del guado, che meritano veramente uno sforzo educativo, perché siamo di fronte a quella che è veramente una sfida decisiva. In questo contesto di convegni ho letto molti titoli dove è scritto "è una sfida". Credo che questo termine della sfida è veramente posto in una maniera puntuale e vera per questo tema dell'immigrazione e dell'integrazione. Grazie.
Grazie, grazie.